Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Un saluto a tutti e ben ritrovati qui su Radio Bandiera Nera. È Antonella dal progetto Dharma che vi parla. La puntata di stasera sarà interamente dedicata alla figura di Nicola II, l'ultimo zar di Russia che fu ucciso in maniera veramente atroce assieme alla sua famiglia dai rivoluzionari di ottobre. I Romanov erano al potere dagli inizi del 1600, pertanto una delle più longeve dinastie d'Europa. E Nicola II era sicuramente una persona complessa, complicata, come andremo a vedere, formato come principe ma non del tutto preparato a essere lo zar di un così grande impero. Era un uomo che forse non dimostrò piena comprensione della situazione politica che stava vivendo. Anche la sua compagna di vita, la zarina Alessandra, si trovava in difficoltà a capire l'ambiente russo anche rispetto a quello in cui aveva vissuto, ossia quello germanico e britannico. Ci troviamo dunque di fronte a persone pervase da contraddizioni tragiche, non soltanto per la fine che andranno a fare, ma anche per il loro vivere in una situazione lontana da quella che era la loro inclinazione personale. Iniziamo il nostro viaggio partendo dal 26 maggio del 1896, data in cui Nicola viene incoronato zar di tutte le Russie. È l'erede di una dinastia di autocrati, si ritiene che il suo potere discenda direttamente da Dio. La cerimonia è sontuosa, ma viene funestata da un tragico incidente che in molti coglieranno come un cattivo presagio. Durante i festeggiamenti, gli argini e le impalcature che dovevano contenere la folla crollano, provocando un migliaio di morti. Nonostante questa disgrazia, i festeggiamenti non vengono sospesi e questa decisione sorprese e suscitò forti critiche. In seguito Nicola II cercherà di rimediare con un indennizzo alle famiglie delle vittime, ma il suo gesto non suscitò comunque grandi apprezzamenti in quanto fu visto come uno slancio tardivo. Allo svolgimento di questi fatti, lo zar Nicola era appena un ragazzo, nemmeno trentenne, era cresciuto comunque lontano dal potere e dentro sé temeva persino di non essere completamente adeguato al ruolo che era richiamato a ricoprire. Fino a quel momento era stato un eccellente cavaliere, uno sportivo, un galantuomo impeccabile, ma non sapeva nulla su come si governasse un paese. Si dice che, ottenuto il trono, scoppiò addirittura a piangere e ad un cugino scrisse queste parole: «Non capisco nulla di affari, non capisco nulla di affari di Stato, non so come devo parlare ai ministri, non voglio nemmeno diventare zar». Giunti a questo punto, io direi di fare una piccola pausa musicale e di ascoltarci l'inno degli zar.
Yeah.
fino ad ora abbiamo parlato dello zar politico, quello conosciuto dai più. Io volevo raccontarvi una storia che forse qualcuno di voi conoscerà, ossia la storia della ballerina dello zar, ossia la storia di Matilde Szczęsińska, promessa della danza classica e amante dello zar. E se cercate su YouTube, tra l'altro, troverete un trailer di un film russo proprio che è stato prodotto nel 2017. Il titolo è Matilda e purtroppo non è stato tradotto all'estero, non esistono versioni per il mercato estero, però sembra veramente bello proprio a livello visivo e praticamente adesso vedrete una storia comunque molto, molto interessante da un punto di vista storico. Questa Matilda aveva 17 anni quando il padre dello zar Nicola la scelse come amante di suo figlio, il 22enne all'epoca Niki, veniva chiamato così il futuro zar. Era una pratica comune nella famiglia imperiale quella di far frequentare all'erede al trono e attrici o ballerine proprio prima del matrimonio affinché si facessero un'esperienza amatoria. Ma l'animo sensibile di Nicola non dimenticherà mai questa giovane donna. E per dirla alla Verdone la cosa era pure reciproca. Sentite un po' cosa scrive la giovane Matilda sul suo diario. «Non posso descrivere quello che mi è successo quando sono arrivata a casa. Non potevo mangiare e sono scappata nella mia stanza. Piangevo e il cuore mi doleva. Per la prima volta ho sentito che questa non era solo un'infatuazione, come pensavo prima, ma che amavo il principe dolcemente e profondamente e che non sarei mai stata in grado di dimenticarlo». I pensieri del principe erano altrettanto occupati dalla ballerina. I suoi diari sono pieni di resoconti, brevi ma intensi, dei loro frequenti incontri. Nicola affettuosamente la chiama piccola K. La loro è una relazione tenera e amorosa che durerà fino al matrimonio del futuro zar. E questo è il momento in cui sono costretti a dirsi addio. E così lei nel suo diario descrive questo tragico momento. Arrivò dal campo a cavallo. Come sempre, quando le cose da dirsi sono troppe, le lacrime ti producono un nodo alla gola e non ti fanno trovare le parole giuste. E che dire quando arrivano gli ultimi istanti, atroci e ineluttabili? Se ne andò, ma continuava a voltarsi indietro. Era buono e semplice lo zar. Possedeva un senso altissimo del dovere e della dignità. Affascinante nei rapporti con gli altri, tutti subivano il suo ascendente, catturati com'erano, dalla bellezza e dalla dolcezza del suo sguardo. La mia vita finì con quell'addio. Da quel momento ci sarebbe stata solo tristezza, una grande tristezza. Onestamente io posso anche capirla, perché dalle foto che circolano possiamo affermare in tutta sicurezza e tranquillità che lo zar era veramente un gran figo, un gran bel pezzo di ragazzo proprio. Chiusa questa parentesi, aggiungo dicendo che per alcuni studiosi la relazione continuò pure dopo il matrimonio di Nicola. Personalmente faccio un po' fatica a crederci, però vabbè, questi sono quei misteri che rimarranno tali. E anche se Nicola affidò alle pagine del suo diario queste parole sibilline, disse: «È un fenomeno molto strano quello di cui mi accorgo. Non avevo mai pensato che due sentimenti identici, due amori, potessero allo stesso tempo convivere in un'unica anima. Che stesse appunto parlando dell'amore per sua moglie, la ballerina? Chissà. O forse era un'altra donna». Alcuni studiosi ipotizzano addirittura che i due diedero alla luce una figlia. Una neonata in effetti apparve nella casa della ballerina nel 1911 e fu indicata come figlia di suo fratello però. Certi dicono che fosse veramente la figlia di Nicola e adottata dal fratello per evitare lo scandalo, ma anche a questa domanda non avremo mai risposta. A questo punto io direi di ascoltarci un altro brano, ossia Il lago dei cigni di Tchaikovsky. uno dei più famosi e acclamati balletti di danza classica che personalmente adoro e che si addice anche molto col loghetto della nostra trasmissione. Dopo aver parlato di Matilda, vorrei dedicare qualche parola alla consorte dello zar. Nicola II giunge al trono dopo aver sposato Alice d'Assia, principessa tedesca e nipote della regina d'Inghilterra Vittoria. Alice, per sposarlo, si converte e da protestante diventa ortodossa e cambia anche il nome. Da Alice il suo nome si trasforma nel russo Alexandra Fyodorovna. C'è da dire che i sentimenti antitedeschi animarono il mondo della corte e lei non si sentì mai pienamente accettata. Inoltre la sua influenza sul marito la rendeva particolarmente invisa all'aristocrazia russa. Nicola in quel periodo non aveva un suo vero e proprio pensiero politico, si limitava un po' a seguire quelle che erano le linee guida dei suoi consiglieri, sosteneva delle politiche conservatrici e autoritarie e in lui era forte il desiderio di essere un buon padre per i suoi sudditi. Proprio per attuare una vicinanza con il suo popolo, ad un certo punto decide di abbandonare i fasti dell'aristocrazia, scegliendo di andare a vivere in una residenza di campagna. Fece questo passo probabilmente spinto anche dalla moglie Alexandra, ma questo suo gesto generò un forte risentimento dei nobili russi, che si sentirono in qualche modo abbandonati dallo zar. La nuova dimora distava a meno di 30 km da San Pietroburgo, ma saranno sufficienti a creare una spaccatura, una lontananza da quello che era il centro nevralgico del potere. Lo fa per una scelta di modalità di vita, direi, e anche perché riteneva di essere sempre nel giusto, in quanto appunto autocrate. A questo ritiro in campagna corrisponde quella che potremmo definire la svolta progressista di Nicola II. Durante questa permanenza campestra, ad esempio, lo zar nomina dei nuovi consiglieri. E c'è da dire che la Russia era un impero enorme, ma in ritardo rispetto al processo di industrializzazione europeo. Quindi in quel periodo si decise di rimodernizzare un po' l'impero russo. Si puntò ad esempio sul potenziamento della rete ferroviaria e dell'industria pesante. Ma questo contribuì anche alla crescita di quello che potremmo definire il proletariato operaio, sottoposto a ritmi di lavoro incessante e durissimo. Gli operai rivendicavano miglioramenti salariali e riduzioni d'orario e quindi l'impero si trova scosso da questa prima ondata rivoluzionaria. La politica estera dello zar si realizza con una spinta espansionistica verso la Manciuria. Inizialmente Nicola II ottiene il permesso dal governo cinese di far passare la Transiberiana, che era appunto in corso di costruzione come abbiamo visto, e poi ottiene la cessione in affitto di Port Arthur, un importante sbocco oceanico e porto accessibile tutti i mesi dell'anno, quindi senza il problema del ghiaccio invernale. La corsa russa verso il Pacifico non piacque affatto il Giappone e ad un certo punto abbiamo lo scoppio della guerra tra i due paesi. I successi nipponici sono immediati e nel gennaio del 1904 la flotta dello zar è distrutta con un danno veramente enorme. Le conseguenze di questa guerra sono scioperi e proteste anche molto pesanti. Il 22 gennaio del 1905, che viene definita la Domenica di Sangue, si dirigono verso il Palazzo d'Inverno immensi cortei, ma la manifestazione viene accolta a colpi di fucile. Si contano centinaia di morti e migliaia di feriti. A questo punto l'immagine dello zar, padre compassionevole e protettore, è distrutta per sempre. Lo zar viene successivamente spinto a costituire la Duma di Stato, ossia un parlamento elettivo, e il 30 ottobre del 1905 viene firmato il Manifesto d'Ottobre, che concede al popolo i primari diritti civili. Ma il rapporto tra autocrazia e Duma non viene mai veramente affrontato, è un nodo non sciolto, perché andava a toccare quello che era l'asse portante del sistema zarista. Il mondo sacrale dello zar cercherà sempre di non farsi dominare dall'orologio della storia. Continuerà pertanto ad esserci una grossa lacerazione sotto questo punto di vista. La Duma, tra l'altro, sarebbe stata soltanto un simulacro della democrazia, in quanto nessuna legge avrebbe potuto essere promulgata senza l'approvazione dello zar. Per un breve periodo comunque il manifesto ebbe un discreto successo, se così possiamo dire, nel ridurre la tensione politica nel paese. Infatti scioperi e violenze cessarono quasi in contemporanea alla sua emanazione. Possiamo stare un attimo la politica e ricominciamo a parlare di quella che è la vita privata dello zar. Dopo 4 femmine finalmente nasce un figlio maschio, affetto però da una terribile malattia, l'emofilia, che causava al bambino continue emorragie che non riuscivano assolutamente a guarire, almeno fino a quando la zarina non iniziò ad affidarsi alle cure di un monaco siberiano al quale venivano attribuiti doti di guaritore. Stiamo parlando di Rasputin. Io l'ho sempre pronunciato così, so che qualcuno lo pronuncia anche Rasputin, però vabbè, io continuerò a chiamarlo come ho sempre fatto. Rasputin era un contadino diventato poi mistico e di fatto le sue cure riuscirono ad arginare la malattia del piccolo Alessio, assicurando così a Rasputin la fiducia totale dello zar e soprattutto di sua moglie. Tutti parlano della venerazione che Alexandra avesse per Rasputin, in realtà anche Nicola II ne era incantato e lo definì un uomo di Dio. Rasputin era enigmatico e la sua influenza sulla coppia imperiale fu decisiva. Divenne anche consigliere dello zar, suscitando non pochi malumori e anche invidie. Infatti il monaco venne accusato di oscenità, riti orgiastici e di avere appunto una relazione clandestina con la zarina. Finirà assassinato una notte di dicembre del 1916 da una congiura di aristocratici. Rasputin è una figura che suscita particolare interesse perché da alcuni viene descritto addirittura come lo zar dello zar e pertanto andava anche ad intaccare quella che era la reputazione autocratica di Nicola II, oltre che la sua reputazione internazionale, perché molti all'estero cominciarono a pensare che una corte del genere, condizionata da questo monaco dagli occhi spiritati, potesse essere poco affidabile. È dedicato a Rasputin, è un brano degli anni 70 che andremo ad ascoltarci adesso.
Oh, the queen, he was no wheeler dealer, though she Drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
Continuiamo qui su Radio Bandiera Nera la puntata del progetto Dharma sulla figura di Nicola II, l'ultimo zar di Russia, e adesso parleremo proprio della fine del suo impero. Nel decennio che va dal 1905 al 1915 continuano le agitazioni interne, si susseguono scioperi e proteste e prendono forma movimenti rivoluzionari. A questo si aggiunge l'entrata in guerra contro la Germania, che Lenin definì il più bel regalo di Nicola II alla rivoluzione. L'inizio della fine è segnato dalla partenza dello zar per il fronte, cessando così di guidare politicamente il paese. E al fronte Nicola si disinteressa degli eventi bellici, è indolente, e nel mentre la Russia è stremata dalla fame. E nel febbraio del 1917 si scatenano violenti tumulti di protesta. All'esercito viene dato ordine di far fuoco sui manifestanti, ma questo si rifiuta. Quindi abbiamo ormai un'insurrezione che è totalmente fuori controllo. Il popolo assalta i palazzi del potere e per Nicola II arriva il momento della resa. Lo zar è agli arresti e mentre la rivoluzione nell'ottobre del 1917 celebra il suo successo, si discute se dar luogo o meno a un processo contro di lui o procedere con una soluzione immediata. I soviet di Ekaterinenburg passano direttamente all'azione e dopo aver intercettato il convoglio con la famiglia appunto dello zar, ne decidono l'esecuzione la notte del 17-18 luglio del 1918 nello scantinato di una casa e la famiglia imperiale viene fucilata. I corpi vengono fatti a pezzi, bruciati e sepolti. Verranno ritrovati solo nel 1990. Fu veramente una violenza inaudita e possiamo dire anche gratuita. Ammazzarono ad esempio persino il cane di una delle figlie dello zar scuoiandolo, quindi proprio fu una vera e propria mattanza. Su questo fatto drammatico chiudo questa puntata, però vorrei, come sempre, consigliarvi qualche film e qualche lettura. Allora, come libri, molto molto bello, vi consiglio, lo trovate, Edizioni Paoline, l'autore è Henry Troyat e il titolo è Nicola II, l'ultimo zar. Qui viene anche raccontata la storia di Matilda, infatti il brano in cui Matilda descrive l'addio a Nicola II è preso proprio da questo libro. C'è un romanzo scritto da Adrian Sharp che si intitola La ballerina dello zar, che ripercorre proprio questa vicenda amorosa in maniera ovviamente romanzata. E poi abbiamo un libro di un autore italiano, Fabrizio Dragosei, che si intitola La rivoluzione russa e la fine dei Romanov. Come film io consiglierei un classico, che è un film TV con Gérard Depardieu nel ruolo del protagonista, e stiamo parlando del film Il caso Rasputin. Poi un film inglese del 1971 molto bello che si intitola Nicola e Alessandra, che vinse anche due Oscar, uno per la scenografia e l'altro, credo, non ne sono sicura, ma credo fosse per i costumi. Comunque anche questo non fatevelo scappare. Degli anni 30, molto bello, e vinse un altro premio Oscar, è il film Rasputin e l'imperatrice. Poi, se volete vedere un film più recente, dei primi anni 2000, film proprio fatto, è una produzione russa, e dovrebbe essere disponibile ancora sulla piattaforma Amazon Prime, e il titolo è I Romanov, una famiglia imperiale. Più recente abbiamo la serie TV Netflix, che non è niente male, e il titolo Gli ultimi zar, si intitola così, è una serie TV di 6 episodi in cui si alternano momenti di fiction con attori praticamente a segmenti di intervista a esperti e storici. Devo dire la verità, è fatto molto molto bene. Allora, io adesso vorrei intanto ringraziarvi per essere stati qui all'ascolto. Spero vivamente che abbiate passato una buona serata in mia compagnia, e vi lascio con un brano che molti di voi conosceranno, che è veramente emblematico per l'argomento che abbiamo toccato oggi, ossia Lo zar non è morto, il brano degli Egida Aurea, che è veramente un bel pezzo musicale. Ma prima di questo brano vorrei farvi ascoltare una registrazione in cui si sente la voce dello zar Nicola II. Prima di farvela sentire, comunque, vi ringrazio ancora per essere stati qui con me su Radio Bandiera Nera. Vi do appuntamento alla prossima puntata e, come sempre, mi raccomando, continuate ad ascoltare la nostra radio. Un bacione a tutti e a presto.
Вам за отличное учение!
Solidarity. caliginosa e sordida già c'è l'ombra sugli Urali, sia più forte la tua anima delle urla e degli spari, sia più forte la tua anima della turba di domani, se al vero fiero e immobile vegli al padre sui suoi figli.
Bandiera nera.